Perché il grazia di Dio, diciamo, nei nostri tanti pensieri è annunciata ma non capita. Quello che si fa capire è il pensiero unico e solo di Dio. Allora, tutta, diciamo, la nostra vita è un travaglio di selezione di pensieri. Ora, i pensieri si staccano veramente dal cammino, ci convinciamo che li dobbiamo lasciare. Capite? Allora c'è solo una selezione, fino a che noi abbiamo un solo pensiero, tutto dipende solo da questo. Ecco, diventa solo pensiero di Dio. Diventando solo pensiero di Dio, noi siamo maturi per accogliere la presenza di Dio, cioè per diventare figlio di Dio, perché figlio di Dio è tutto pensiero del Padre, solo più pensiero del Padre. Come allora diciamo, tutto questo universo, no? Converge verso la maturazione di questo unico pensiero in noi, che è poi vita eterna. Vita eterna. Come? Nella vita eterna, diciamo, tornando a Dio, in Dio noi ritroviamo il significato, il senso di tutta questa opera meravigliosa che Dio ha fatto prima di noi, senza di noi, per far maturare questo pensiero. Sant'Antonio Croce dice che per un pensiero di uomo Dio è disposto a ricreare mille universi. Per un pensiero di uomo, noi sprechiamo delle cose che ne sprechiamo tanto, che cose pensieri, non ci rendiamo conto dell'immensa importanza. Noi ci dobbiamo rendere di una carica di energia di una bomba atomica. Noi ci rendiamo conto della carica che ha un pensiero di uomo. Dio lo sa questo, per il pensiero di uomo fa tutto un universo. Perché il nostro pensiero si rende capace di capire di vita eterna. Allora poi dopo, ecco lì l'amore che scatta, perché vediamo tutto il lavoro che Dio ha fatto per noi, per condurci, capite, a questa capacità. Beh, molte volte che la capacità di assimilare, di mangiare, è la fame. Però la fame deve crescere fino al livello del dono che Dio ti può fare. Il dono di Dio è la stessa, è un dono infinito. Quindi questa fame deve diventare una fame divina. La fame divina deve diventare un pensiero personale, cioè totale, solo pensiero di Dio. Quindi noi non scopriamo la presenza, eh? Se noi abbiamo due pensieri o due desideri, noi siamo impotenti a scoprire la presenza di Dio. Perché il pensiero unico, quando io sono pensiero solo di quello, ecco, sono espressione di quello. Come vedete? Sono solo pensiero di quello. E lì che scopro, ecco, mi scopro pensato da, perché sono pensiero lì, mi scopro pensato da, scopro la presenza. Sto pensando a quello qua. E lì che c'è la ricostruzione di tutto. Di tutto, spiritualmente, mi ritrovo tutto come opera di Dio, l'opera spirituale, tutto l'universo, nuovi cieli, nuova terra, me la ritrovo tutta in me, capite? Cioè, tutto quell'universo e anche tutte le creature che ho incontrato, mi ritrovo come fosse un mio corpo, perché è tutto quell'opera di Dio che Dio ha fatto, capite? Per rendermi capace di se stesso.
Scusa, cioè, tutto è destinato a decadere, a diventare niente. E tutto è destinato a un certo punto a farci dire, ma guarda quanta pazienza, perché era tutto insieme.
Cioè diciamo, tutto è destinato a cadere non per disegno iniziale di Dio, ma in conseguenza delle nostre deviazioni. Cioè, siccome noi ci siamo affezionati alla nostra città, e essendo affezionati alla nostra città, non ci siamo aperti alla città di Dio, Dio manda a fuoco tutte le nostre città. Quindi, dentro tutte le sue opere, lui le distrugge perché le sue opere ti hanno impedito di far maturare questo desiderio. Allora, siccome questo è un ostacolo, Dio manda a distruggere tutto quello che ti impedisce, con la morte, e con i fallimenti, con la vanità, il senso del tempo. Tutto questo lo fa perché noi lo maturiamo per salvare l'anima, cioè per salvare il desiderio di Dio, no? Ora, se in noi si salva l'orientamento a Dio, la fede in Dio, il desiderio di Dio, il desiderio di Dio, lui togliendoci tutto. Quello, capite? Quella, ecco, ma spritta fuori questo, in quello lui non ha nessuna difficoltà, ricordi, a ricostruire tutto l'universo. Ma se invece non spritta questo desiderio, dove il desiderio lui matura prima di tutto, prestandosi quello che più vale. Noi possiamo non capire, quello che più vale ci divertiamo. Allora, moltiplicare i desideri. Allora, lui distrugge tutte le occasioni di moltiplicare i desideri per far spritare fuori l'altro, quello che viene. Se c'è la fede, salta fuori. Se invece non viene fuori questo desiderio, capite? Anche se noi questo desiderio qui non viene fuori perché ci siamo affezionati, no, le coppie mondi, siamo Italia, anche se lui ce le distrugge, noi lottiamo per, ci portiamo indietro, no? Per recuperare tutto quello che lui ci toglie. Allora in questa cosa qui noi possiamo anche, non so, tenere legato tutto il mondo, ma perdiamo l'anima. Allora, in quanto non c'è l'anima, c'è il desiderio di Dio, Dio non può ricoprire niente. Noi possiamo anche possedere tutto il mondo, noi perdiamo tutto, perché non c'è l'anima. Ma se perdiamo tutto, ma salviamo l'anima, nell'anima Dio ricoprire tutto, niente va perduto. Raccogliete anche gli avanti, anche quelli, affinché niente vada perduto, niente di tutto lo prende Dio, va perduto, da parte di Dio, niente va perduto. Se in noi c'è, ecco, questo desiderio centrale. Dio lavora per, ecco, per togliere tutte le parti, per, capite, per purificare in modo da evidenziare. L'importante è che in noi si evidenzi questo, che noi accogliamo il suo parte di Dio, per cui man mano che ad esempio lui stacca, toglie, diciamo, chiamano di Dio, Signore, io non ero capace, non ti ringrazio, te l'hai portato un poco, però accolgo. Ecco, accettiamo l'opera, anche se ha portato un poco, perché è stata una violenta, però lo accettiamo dal suo male. Allora lì c'è la fede, perché c'è l'atto di un accogliamo da Dio. Ma certamente accogliendo da Dio, ecco, matura in noi, capite, è tutta la lezione di Dio. Se invece noi, vero, non accogliamo da Dio, rifiutiamo, perché preferiamo il corpo che ci sta accogliendo, però cerchiamo di recuperarlo, chiamo, non so, e allora la nostra anima si è fatta il paese. Allora lì si non può fare niente, non c'è niente.
Parlatemi dell'agonia, la funzione dell'agonia è appunto quella,
Chiamo l'agonia si mette in evidenza per questa selezione del chirurgo, ma ogni giorno è un'agonia, eh? Ogni giorno è un'agonia. Se noi fossimo attenti, agonia che è proprio la lotta del distacco, perché tutti i giorni Dio, capite, ci attrae e ci delude con certe, capite? Per cui noi ci passerà, cioè noi continuamente dobbiamo battere il naso contro, capite? E battere il naso è proprio l'agonia, è una selezione, capite? Deve maturare in noi. Fortunati coloro, diciamo, che maturano prima dell'inverno, cioè prima che Dio operi violentemente, cioè capisce al volo la lezione, ecco, allora direi si appoggia con intelligenza e lavora intelligentemente su quello che Dio gli ha fatto capire, cioè quello che vale più questo. Allora si orienta, capisce? Allora incomincia a vedere, incomincia a capire, Signore, qui capisco, comincia a vedere il disegno di Dio, capisce? Vede l'opera di Dio, Dio sta lavorando in questo senso. Allora comprende il significato di tutto l'operare. E tutto diventa una testimonianza. E diventa una testimonianza di conforto. A un certo punto diventa una gioia, si corre, capisce, il dolore di Dio perché tocca con mano. Non è più, diciamo, in fase di travaglio, diciamo, è già nella fase, capisce, del regno di Dio, vede il regno di Dio. Ma per questo bisogna mettere al di sopra di tutto, ecco Dio. Bisogna aver capito che Dio deve essere il massimo del suo desiderio. Perché come dico, quello che ci rende capaci di assimilare Dio, di conoscere Dio, di capire la presenza di Dio, di vedere la presenza di Dio, è il desiderio di Dio. Questo desiderio si deve diventare unico desiderio, perché è il desiderio unico, semplice, totale, verginale, quella verginità di mente, no? Capite? In cui si intende la Vergine Maria, e questa verginità totale che, ecco, incarna in noi, capisce, il Verbo, cioè la presenza del Figlio, si fa concepire il Figlio. Ma bisogna che ci sia questa totalità di desiderio. La moltiplicità di desideri è dispersione ed è incapacità di Dio presente. Non lo vediamo perché. Ecco, Dio è presente, presentissimo. Non sogniamoci di vederlo dall'altra, capisci? Perché se non dobbiamo vedere, non dobbiamo vedere dall'altra, capisci? È Dio interiore. Dobbiamo vedere, avere cose qua talmente semplice, cioè il desiderio è talmente semplice, solo quello, per scoprire la presenza. Ma se non avessimo questo desiderio qui, già adesso lo vediamo. Che Dio è presente.
Non può più con un atto di volontà liberarci da tutti gli altri interessi.
No, noi non possiamo. No, non è un atto di volontà, è proprio
decisione, è una decisione di pensare, di volere solo Dio.
Che quello è purgatorio, non è semplice, capisci?
Non basta.
Non è semplice, no, non basta volere, è grazia.
È grazia. La grazia noi ci aderiamo.
Lei pensa la difficoltà che abbiamo, non so, quando siamo abituati a fumare, non so, soltanto le grazie dal desiderio di fumare, quando abbiamo un vizio, desidere, ma uno lo desidera, lo vuole, e fischia, capisce? Quando le persone come noi siamo fatti di attitudini, la difficoltà è superarsi le attitudini, a vincere. Ora noi siamo vocati a diventare tutte espressioni dello Spirito, i figli di Dio, si conoscono queste attitudini da superare lo Spirito. Perché nella vita eterna si vive come figli di Dio, cioè in tutto, capite? Si è trasparenti a Dio. E questa trasparenza, capite? E vuol dire questa disponibilità allo Spirito di Dio. Ma uno non lo vuole perché, cioè vuole solo quello, non vuole altro perché quello è solo la verità. è talmente, vede talmente la verità, non vuole altro. Per cui dice, ma io ti do tutto il mondo, ma nemmeno per sogno. Per quella è la verità, non puoi desiderare, capisci, la vanità, l'errore, la superficialità, ecco. Per cui, non so se lei avesse la possibilità di interrogare uno che è dall'altra, e dice, ma ritorno nel mondo, però, ma dico, ma tu mi potresti promettere la luna e con tutto l'universo, allora io non ritorno. E no, perché è la verità, ecco, trovare la verità. Quello che vuoi trasmettere, ma che posso di tutto l'universo, ti ricordi?
Quindi, quando uno veramente lo desidera, no? E può arrivare, cioè Dio fa questo
desiderio. Desiderio opere di Dio, desiderio opere di Dio. Quindi, questo desiderio di Dio può maturare.
Si può arrivare a fare qualsiasi cosa, ma tutto per amore di Dio.
Tutto no, ma noi diciamo come per amore di Dio, perché guidati da Dio, è Dio che sospinge a fare quello. Capisci? E uno però ha in se stesso, il figlio di Dio, un'altra caratteristica del figlio di Dio, questa. Il figlio di Dio ha in sé il motivo della sua vita. Ha in sé la vita, intendendo, no? Il figlio di Dio ha in sé. Ora invece l'uomo, noi, abbiamo sempre la nostra vita fuori di noi. È molto meglio fuori perché più noi siamo presi dai nostri desideri, o dal piacere del nostro io, e più noi, questo piacere del nostro io ci proietta fuori. Abbiamo bisogno di denaro, abbiamo bisogno di gloria, di figura, di creature, di bene, cioè, tutto questo sempre fuori. Ecco, quindi il motivo della nostra vita è esteriore a noi. Invece il figlio di Dio era dentro di sé, e lui è la meraviglia, ha in se stesso il motivo della vita, capisce? Per cui non è più motivo del fuori, il fuori lo vede come espressione di quello che porta dentro, lo vede come espressione, quindi è motivo di grande gioia, no? È gioia. Perché uno vede in tutta la conferma di quello che porta dentro, i figli di Dio hanno in se stessi la vita, perché hanno il Padre, sono guidati dal Padre. Allora, vede il Padre, è il Padre che muove, è il Padre l'iniziatore, non è che uno, beh, adesso faccio questo per amor di Dio, sa, sempre dire, giunge, lo faccio per amor di Dio, no. La creatura non fa niente perché è mossa da
sì, no.
La caratteristica del figlio è quello di non fare niente, non si preoccupa di fare qualche cosa. Ecco, per cui no, le macchine dicono, perché è frustrato perché dice qui non faccio niente. Io, assolutamente è nel pensiero del nostro io, nel pensiero del nostro io, che noi ci sentiamo frustrati quando facciamo meno di quello che fa l'altro, ad esempio, perché l'altro ci ha detto più di me, quindi no, figlio di Dio non ci sono affatto. Perché ero chi fa è Dio, l'iniziatore è Dio, e Dio non fa assolutamente niente se non lo fa. Ma il padre non muove lui? Sì,
perché
il padre non muove lui.
Cioè, non si fa per amore di Dio, cioè è Dio che ci muove.
Si muove. Per cui, non so, mentre gli altri dicono 5.000 parole, in un giorno, però, il figlio di Dio, facilmente muove tutto il giorno, dice una parola sola. Cioè, quella parola sola è di un'efficacia immensamente maggiore di tutte le 5.000 parole. Anche 5.000 parole sono niente, perché la molteplicità è niente, no?
Non c'è il rischio di identificare come volontà di Dio, quindi siamo mossi da Dio, quello che invece può essere un suo, il nostro Dio che ci muove.
Ne parliamo domenica.
Sì?
L'altro. Pensiero dell'altro. Se Dio vuole. Pensiero dell'altro. Mi scopre pensiero dell'altro. Nel pensiero di Dio c'è la confusione, tra l'altro noi attribuiamo a noi quello che è già dato. Per cui confondiamo l'opera di Dio con l'opera nostra con l'opera di Dio. C'è la confusione, perché non si li confonde. È soltanto, come dico, il puro pensiero di Dio che corrende pura l'espressione di Dio, perché se non so cosa fare. E qui siamo dentro lì, a quella vergine di mente, la vergine di mente che coglie la presenza. Quindi noi la presenza dell'altro la cogliamo soltanto in quanto portiamo in noi un desiderio puro di Dio. Ed è il desiderio di Dio che mi fa scoprire la presenza, no? Di Lui come altro da me. Non so se rendo, capisce?
Non so, si punta anche molto in certi ambienti, così, su una minaccia di perdizione, eccetera. A me sembra che la paura di finire male non può essere una molla nel muoverti verso Dio, perché il momento che tu cominci a scoprire qualcosa di Dio è tutto talmente gioia che tu dimentichi anche quello che hai fatto di di traverso, eccetera, non mi sembra che debba saltare fuori quel pensiero fauroso, lì beh, può darsi prima di morire.
Prima di aggiungere quella gioia, sì, l'elemento paura che anche nel Vangelo se ne parla, no? Ma è prima, comunque non come elemento di protezione, come elemento di convenzione, come elemento di pressione per, no?
Come
se mai prodotto comportamento. Nella gioia, no? Vediamo, chi è quest'anno? Senti che mi ricordo, che diceva che tutti i nostri mali, tutte le nostre colpe possono solo dalla paura. Vediamo, nella consistenza di Dio, è come una goccia d'acqua in un braciere, immediatamente evaporizzata, scompare, perché proprio quella che ha detto che mi ricorda di Dio. E non basta una.
Perché a un certo punto dici, ma insomma, se tu ti accorgi che realmente sei stato oggetto del pensamento di Dio per tanto tempo e tu eri duro, non capivi niente, eccetera, mi dici, ma se lui ha seguitato per tutto questo tempo, malgrado quello che io continuavo a fare, allora non c'è più la
paura.
Perché non deve, non avrebbe nemmeno senso l'opera sua, non so, avrebbe tutto essere un non senso.
Penso serva nel campo morale la paura per certi comportamenti, superati i quali però poi credere a fare del trascendere. Io però non ho capito bene il perché della distruzione di questo ordine bellissimo e meraviglioso. Per far spezzare il cuore, per far spezzare il nostro desiderio di soffrire. Perché tutto ciò che esiste,
per far nascere il desiderio,
per far nascere o per evidenziare questo desiderio, cioè deve diventare un desiderio unico. Siccome noi siamo immersi in materiale, tu capite, che vedo questo, mi provo un desiderio. Capite? È già un desiderio, ma io sono motivato dall'esterno. Ora questo desiderio qui, ecco, già, per quanto piccolo sia, mi impedisce di, capite, quella pura ecco di desiderio con cui io mi mantengo la presenza di Dio. Voglio di noi, vedi, la presenza di Dio, ne puoi argomentare come la presenza di Dio, proprio in quanto presenza, ci mette in movimento. Noi non possiamo restare alla presenza di Giovanotta senza mangiarlo. Senza mangiarlo. Non possiamo restare alla presenza di uno senza mangiarlo o senza lasciare mangiare a quello. Cioè senza assimilare. Perché la presenza di uno mette in movimento. Cioè, non possiamo restare in due, capite, co-presenti. Bisogna diventare uno. Non si può restare in due. Per cui, vero, o l'altro mi unisce a sé, e fa una cosa sola con me, o io, capite, assorbo l'altro per fare. Altrimenti, ecco, la presenza mi mette in movimento. Sì, logico, la presenza di una pietra, io posso coesistere con la pietra, capite, perché la pietra non è viva, non è attiva, non è operante. Ma la presenza già con una persona, già immediatamente condiziona tutto, mette tutto in movimento se voglio restare con la persona. E quello che c'è di assimilazione. Per cui non si può restare la presenza di uno, come senza preoccuparci di nutrirsi di quell'uno. Noi viviamo poi dopo, capisci? Noi viviamo di ciò di cui ci nutriamo. E quando abbiamo detto che se ci nutriamo di cielo, noi viviamo di cielo e diventiamo celesti. Se ci nutriamo di terra, noi diventiamo terrestri. Noi viviamo di ciò di cui ci viviamo. Fidate che, per esempio, noi non ci convinciamo della necessità di nutrirsi del cielo, dello spirito di Dio, e con noi siamo schiavi, capisci? Perché non è che Dio opera e distrugge. Questa è la distruzione, no? La necessità di distruggere. Tutto quello che mi impedisce di essere solo e puro desiderio di Dio. Se questo, ecco, proprio il mio desiderio, un altro desiderio, mi attengo alla capacità di godere della presenza di Dio, che mi chiede la presenza di Dio. Allora Dio me lo distrugge, me lo annulla. Per far spezzare quel desiderio lì. Come annulla questo, non va tutto, perché se non si è detto, non annulla una carnella e ci vale a annullare tutto l'universo. Ma non è tutto, è una cosa bellissima. Tu pensi al tuo corpo, il maestro, era come devo dire un occhio, ad esempio. Ma se noi avessimo un giocattolo che avesse la meraviglia di un occhio, ma come non so, come tipo Doliva, lo adoreremmo, tanto è meraviglioso. E Dio te lo dice in una cappella, con il polpo, eccetera. Ma perché? Perché io amo l'occhio, perché io amo qualcosa di me, ecco, e mi impedisce. Quindi tutto Dio mi ha dato per liberarmi. E lui mi pensa che lui tutto ha fatto per me, ma a un certo punto dice, mi fa capire che lui che è come sono io. Allora è lì che io non capisco. Comprendi? Perché quando dovrei spostarmi di gente, passare dal decreto di Dio al decreto di Dio, no? Non lo faccio più. E allora ecco che Dio, tutto quel che mi ha dato, me lo porta via. Un ladro dice, no? Me lo porta via affinché maturi in me l'anima. Cioè, certamente questo processo di maturazione che è l'universo si arresta nel pensiero io. Resta fermo, non c'è la maturazione. Dio ti toglie, distrugge, manda a morte. E lì si rivela il grande amore di Dio per noi. Perché se noi avessimo, non solo, un giocato di Dio nel suo corpo, ma non lo distruggeremo per nessuna cosa al mondo. Dio distrugge tutto questo universo stupendo, immenso, infinito, perché l'ha fatto per noi per salvare un pensiero nostro. Lo distrugge, manda a morte.
E ci insegna a distruggerlo noi stessi.
In questo momento abbiamo pensato però che distrugge anche per coloro che non credono in Dio. Per cui
loro lo accettano in un modo diverso. Loro lo accettano in un modo diverso. Tu pensa un po' a quanti medici ci sono che davanti alle meraviglie del corpo, della natura, eccetera, diventano materialisti. Scoprono questi segreti della natura e si insuperbiscono della scoperta. E non salta nemmeno in mente a loro di dire ma qual è l'uomo che ha fatto tutto questo? Perché il momento che tu ti chiedi qual è l'uomo che ha fatto tutto questo, immediatamente ti viene da ridere. Perché qual è l'uomo che può aver fatto una cosa del genere? Eppure stanno attribuendo tutto il merito all'uomo. L'uomo è solo lì che deve scoprire queste cose create dalla fantomatica natura, la natura, è vero, e diventarne padrone, ma ne diventa padrone che poi dipende.
Però
io ho scoperto intimamente, perché io sono io che
hanno dei pensieri. Stamattina c'è un pensiero sul libro della messa, pensiero di Nietzsche, che più o meno diceva, ma io crederei in Dio se avessi visto della gente più migliorare dopo tanto tempo. È un pensiero direi quasi vile, non so. Siamo tutti, quanta fatica dobbiamo fare per solo per tenerci uniti, perché poi fa tutto lui. Noi dobbiamo solo mettere la buona volontà di tenerci lì, eppure vediamo che continuamente sono sconfitte, che uno ha, eccetera. Eppure a un certo punto arriva a capire che anche le sconfitte sono quelle che l'aiutano a risalire. Eppure un Nietzsche, considerato una delle menti superiori, eccetera, non era arrivato a capire che nulla ne arriva da messa. C'è un pensiero che è bello, è anche una cosa che può servire a tanti. A me serve a convincermi una volta di più che Nietzsche era un povero uomo, non lo so. I cristiani.
E rivela la misericordia del modo di vivere per noi. Quindi è un modo di vivere per noi.
Ma io sono convinto che la nostra fase terrestre è una storia. Che noi subiamo o siamo attori di una certa storia, e questa storia si ricapitolerà in un corpo che sarà la sintesi di questa storia, di questa maturazione del pensiero di Dio, oppure di negazione del pensiero di Dio, no? Quindi io ho cominciato, naturalmente, non voglio.
Ecco, io non so, forse precisa ancora di più, cioè in questo senso, che dove tutta questa storia però matura non nel corpo, matura nel desiderio, un desiderio.
Parlo di un corpo ricercato che sarà trasparente.
Ma quella è conseguenza, cioè attualmente vedi il corpo, noi pensa su di noi, come l'universo pensa su di noi, capisci? Poi di lì noi detraiamo il pensiero, la riduzione, poi saliamo, sì. Invece nel cielo di Dio si parte da Dio, la realtà è Dio, la realtà non è più il mondo, la realtà è Dio, e si deduce da Dio, in Dio, e allora si vede tutto il mondo che portiamo in noi, perché questo mondo lo portiamo in noi, che è costituito dalla nostra vita, per formare questo desiderio, quindi Dio che ti rende capace di colloquiare con Dio, di ascoltare Dio, lo si vede come opera di Dio.
Ma dico,
con misericordia
va bene questo?
No, perché è il cielo. In cielo si ritrova tutto.
Ma non c'è un processo deduttivo, c'è l'immersione.
Ma l'immersione in Dio, diciamo, è una deduzione, non è un processo logico, ma è deduzione da Dio. Cioè, si nasce, ma non è una nascita, capite, come può essere la nascita vostra qui in terra, è una nascita perenne, è una nascita, un processo da, è una nascita perenne, si nasce in continuazione. Quello che Dio è un atto, la diventa continuità. Il figlio di Dio se oggi, nell'oggi di Dio, io oggi ti ho generato, ma quell'oggi è fuori dal tempo, quindi è sempre. Allora si nasce in continuazione. E in continuazione quindi si lode il Padre, si lode il Padre. Quindi tutte le opere che Dio ha fatto per formare noi, si ritrovano tutte, e tutte le creature che abbiamo incontrato, si ritrovano tutte in Dio, ma non più, capite, come creature che abbiamo incontrato, ma come opere di Dio, per noi personalmente. E lì che si vede poi la grande misericordia di Dio. Il nuovo cielo è il cielo, capite, in cui Dio regna, per cui ritrovo tutto. Ah, non era tale creatura che mi incontrato, era Dio che dice, ecco, perché tutto lo si vede secondo Dio, e non soltanto secondo, ma in Dio si vede, capisci? Nella luce di Dio, e allora con l'opera di Dio. Per cui si loda il Padre per tutto, per tutto.
Quindi
anche per il male fatto, se siamo salvati, anche per il male fatto, perché prende l'opera di Dio lì. Che relativamente alla situazione, diciamo, di immaturità in cui ci trovavamo, Dio ti ha fatto passare, per compiere quei mali, per selezionare, capisci, tutti i desideri,
scusami. No, dicevo questo, il grande Nietzsche, a me fa la figura qui, dice una bella frase, sia ben chiaro, la dice da Nietzsche, però mi fa la figura dell'ultimo gnocco che dice, tu credi a Dio con tutte le malefatte che fanno il traditore. E lui dice, i cristiani dovrebbero apparirmi più redenti perché io possa credere al loro redentore. È una frase fine, ma è un gnocco qualunque la tira fuori una frase del genere. E dice, ma ti credi alla Cesare, ma ti credi al Signore, con tutto un carico con i treni. Quante volte l'abbiamo sentita una frase così? E di Nietzsche.
Forse ti riferiva a Cattolica, ma un'espressione del genere la soltanto anche
grande.
La condanna più grande.
Anche grande, sì. Perché lui dice, credo in Dio e in Cristo, non credo ai cristiani, ma chiede.
Quello era già diverso, perché Gandhi io l'ho letto abbastanza, è un ammiratore di Cristo, ma non da poco.
Comunque guarda, dice, ma che molto bella, me lo perdono, mi pare.
Comunque questa frase qui è una frase di stile, non è una frase di grande
pensazione.
Parlate
bene, ma
almeno
prima di mettere a mangiare, prima di essere degli oranti siete dei denti. Servite bene gli uni degli altri. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar. Vicino al campo che Giacobbe aveva dato suo figlio di Giuseppe. Là si trovava il posto di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il cammino fatto, era seduto così sul posto. Era circa l'ora sesta. Sopraggiunse una donna della Samaria per attingere acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Intanto i suoi discepoli erano andati in città per comprare dei viveri. Ma la donna samaritana gli rispose, come mai tu che sei giudeo domandi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù riprese, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa forse gli avresti fatto questa richiesta ed egli ti avrebbe dato acqua viva. La donna a lui, Signore, tu non hai con che attingere e il pozzo è profondo. Come dunque hai acqua viva? Saresti forse tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo e ne ha bevuto egli stesso, i suoi figli e i suoi armenti? Gesù le rispose e le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà sete ancora, invece chi berrà dell'acqua che io gli darò mai più avrà sete, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua zampillante fino alla vita eterna. Gli dice la donna, dammi, o Signore, di quest'acqua, affinché io non abbia più sete, né debba più venire qui ad attingere. Gesù le soggiunse, va, chiama tuo marito e torna qui. Rispose lui la donna, non ho marito. E Gesù confermò, hai detto bene, non ho marito, perché avresti cinque mariti, e adesso quello che hai non è tuo marito. In ciò hai detto il vero. La donna gli dice, Signore,
capisco che sei un profeta.
I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le dice: donna, credi a me, viene l'ora in cui né su questa montagna né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salute deve venire dai giudei. Ma viene l'ora, anzi è già presente, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti tali sono quelli che il Padre cerca come adoratori. Il Dio è spirito, e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. La donna vi osserva: so che il Messia sta per venire, colui che chiamano il Cristo. Quando quello sarà venuto, ci farà conoscere ogni cosa. Gesù le disse: io lo sono, io che ti parlo. E in quel punto arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli domandò: che desideri? O perché parli con lei? Allora la donna lasciò la sua anfora e corse alla città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che vi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe il Cristo? Uscirono dalla città e vennero da lui. Nel frattempo, i discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si dicevano perciò gli uni gli altri: che qualcuno gli abbia portato da mangiare. Gesù disse loro: mio nutrimento è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Non dite voi: ancora 4 mesi ed ecco venire il raccolto? Ebbene, io ve lo dico, alzate gli occhi e guardate i campi che già biancheggiano per la messe. Il mietitore ha il salario e riceve il frutto per la vita eterna, in modo che il seminatore si rallegra come il mietitore.
Ma io metto stato in evidenza questo, quello che la fine la volta scorsa venne ben riflettuto su quei 4 mesi e su quella urgenza che presenta Gesù dicendo: alzate gli occhi, voi dite ancora 4 mesi prima che ci sia raccolto. Ebbene, io vi dico, alzate gli occhi e raccontatevi. E lo raccontiamo, ho detto che questo problema qui del raccolto, del mangiare che scaturisce dopo il desiderio samaritano, è una maturazione del desiderio samaritano, no? C'è il problema dell'acqua e poi ovviamente c'è il problema del mangiare, come una maturazione, come il posto del samaritano dell'acqua. L'episodio della samaritana si conclude con questa frase. La donna dice, la letta adesso: so che il Messia sta per venire, colui che chiamano il Cristo. Quando quello sarà venuto, ci farà conoscere ogni cosa. E qui 4 mesi. Quando quello sarà venuto, ecco la creatura, quando verrà il Messia, allora quello ci spiegherà ogni cosa. Ancora 4 mesi e la messa sarà matura. L'immediatezza. Sono io che parlo con te. La messa è matura. Noi diciamo, rinviamo, quando verrà, mi spiegherà, capirò, mi occuperò. Sono io che parlo con te. Quindi in quanto noi sospiriamo, però rinviamo il futuro, già in questo c'è l'opera di Dio che dice l'immediatezza. Sono io che parlo con te. Se già qui tu non mi cercheresti se mi avessi già trovato. No? Per cui vedi 4 mesi, di cui poi dopo parla Gesù nei riguardi dei discepoli, già è annunciato come samaritana, e la terra samaritana questa. Solo che la samaritana, come siete a dire, sono io che parlo con te, c'è questo rapporto praticamente, noi diciamo se ne va, ha capito, ha visto la presenza, e va. Qui c'è qualcosa di più intenso adesso con i discepoli, perché abbiamo visto, noi non possiamo restare alla presenza di se non ci nutriamo di,
Quindi qui dice qualcosa di più ai discepoli. Cioè dice ai discepoli, e quindi ad ognuno di noi, noi quando siamo discepoli, mi spiego, però, ma proprio perché il Signore a tappe ci permette di essere tutti discendenti della vita spirituale, no? Dopo averci rivelato la sua presenza e immediatezza, ti insegna come si fa a restare la presenza. E qui stesso annuncia quando dice io un altro cibo, il mio cibo è fare la volontà, ecco, quel mangiare e poi non fare la volontà di Dio. Cioè, noi possiamo restare alla presenza di uno in quanto facciamo quello che fa quell'uno. Soltanto facendo quello che fa l'altro possiamo restare con l'altro. Altrimenti, se noi facciamo diverso dall'altro, non restiamo più alla presenza, l'altro se ne va. O noi ce ne andiamo, comunque c'è la distanza. Per restare uniti, per restare con, una caratteristica del figlio di Dio, io non, il padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a lui. La caratteristica dell'unione, per permanere, ecco, qui si passa dalla scoperta alla permanenza. No? Con la samaritana abbiamo la scoperta, e abbiamo visto che allora la scoperta si verifica quando nell'anima matura il desiderio di. Il desiderio matura come futuro, no? Io desidero, spero, avverrà, ci sarà. E invece da parte di Dio si è subito scavalca tutto, l'immediatezza, sono io. Quindi abbiamo la prima fase in cui c'è la scoperta della presenza. Adesso abbiamo invece l'educazione, la permanenza in quello che c'è scoperto. Quindi abbiamo un passaggio successivo. E per permanere la presenza bisogna imparare a fare ciò che fa l'altro. Soltanto facendo ciò che fa l'altro, cioè il bambino per stare presente al padre, fa quello che fa, cerca di fare quello che fa il padre. Lo imiterà malamente, ma perché si sente mosso da, è come quello che la presenza si muove. Si muove a fare quello che fa, ma soltanto quindi comprendendo quello che fa il padre, noi possiamo restare con il padre. Ed è lì che scopriamo poi, ecco, la figliolanza che c'è col pensiero unico. Non so,
Senti, tu presenti gli apostoli come più avanti nel processo di conoscenza di Dio, e lo deduci da quello che Gesù dice a loro, io ho un cibo che voi non avete. Ma dal testo, non so se l'interpretazione è troppo letterale, dal testo evangelico, mi sembra che Gesù sia più duro con gli apostoli che non con la samaritana. Con la samaritana dialoga parecchio. Con gli apostoli, non so, dice maestro, ma gli dicono maestro mangia, ma naturalmente se ne dicono al cibo che sono state comprate. E lui dice io non cito che, e poi tra di loro dicono ma che abbia mangiato, che noi non abbiamo visto. Quindi sembrano spiritualmente meno aperti alla rivelazione che Gesù gli vuole fare di quanto sia la samaritana.
Giusto, logico.
Ecco, però tu hai detto che sono già, direi,
un po'. No, io non vedo i discepoli. Gesù qui non si presenta i discepoli su un piano ulteriore. È la sua lezione che lui, direi, utilizza i discepoli per dare a noi una lezione ulteriore. Come ad esempio, noi abbiamo il processo, ma tra Nicodemo, abbiamo visto Nicodemo, l'episodio di Nicodemo, si arresta alla cecità, ma quando è in prima parte da io e noi sappiamo, Dio le conduce alla cecità e si disegna. Poi abbiamo il processo successivo con la samaritana, ma sono lezioni, non perché la samaritana sia, capite, sono lezioni su quadri, diciamo, no? Che si succedono, non per farci ammirare una creatura perfetta, un'altra imperfetta, no, sono lezioni di Dio per ognuno di noi, per la salute spirituale.
Per la samaritana è evidente che la conduce a conoscere la codiva che lui porta.
Certo, mentre per lui porta. Però se noi interpretassimo soltanto la lezione samaritana per conoscere la samaritana, noi la avremmo. Perché nella samaritana c'è la nostra anima, l'anima di ognuno di noi. Quest'anima che però, si può arrestare soltanto quando il Signore dice sono io che parlo con te. E me lo vado, diciamo così, a fare apostolato con gli altri. Capitate? E cioè mi fa capire che per permanere, perché dopo aver scoperto che lui è presente, che parla personalmente con noi, noi dobbiamo ancora imparare a restare con colui che parla con noi, a permanere. Quindi non è un'informazione. Quindi noi abbiamo tutto. Non è che il Signore che ci prende i discepoli siamo più perfetti della samaritana. È una lezione successiva.
Sì, direi
per l'anima,
più avanzata nel processo della conoscenza.
Ecco, ma nel processo personale. È logico, perché al samaritano in più, come con Nicodemo, chiude con diciamo, la confessione, lui che ha tratto, no? da quelle lezioni, ha tratto l'anima di Nicodemo a confessare la propria cecità e abbiamo un processo di maturazione. È una lezione per noi. Per cui se io mi credo vedente, credo di sapere, ecco che allora io devo incontrare il Cristo che mi conduce a toccare con mano la mia povertà, la mia miseria, la mia complessità, il mio bisogno che è un atto di lumi, perché tutto deve venire dall'altro, non è la scoperta mia. Se io credo di aver scoperto, noi sappiamo, ecco, fino a che io sono così, ora sono al di fuori del regno di Dio, no? E allora Dio scende, ecco l'incarnazione, a colloquiare con me per portarmi a toccare con mano, giunto qui abbiamo un'azione successiva, perché noi possiamo arrestarci a questo piano qui. Confesso la mia ignoranza, confesso la mia necessità, aspetterò la luce, invocherò la luce. Capisci? Ecco, fermami lì, cioè mi fa vedere il processo successivo. Il processo successivo è, attraverso gli argomenti della mia vita, condurmi a scoprire l'esistenza di un'altra acqua, l'esistenza di un altro cibo, l'esistenza cioè di un mondo celeste, di un mondo spirituale. Capisci? Provocare il mio desiderio. Provare il mio desiderio, che è proiettato, ovvero quando verrà, credendo che mi sia lontano, lui mi rivela la sua presenza. Io posso restarmi a questa lezione qui, la mia anima si è ferma a questa lezione qui, soddisfatto, ho capito che Dio è presente, che Dio opera in tutto, capisci? No, allora Dio mi fa capire, perché posso non saperlo, come si fa a permanere con questa presenza. Per permanere nella presenza di devo imparare a fare quello che fa l'essere presente a me. Soltanto sapendo quello che fa e facendolo, il figlio ha come cibo il fare la volontà del padre, il mio cibo è fare la volontà del padre, portare a compimento, quindi il padre opera, capite? Sono comprendendo questo e facendo questo io resto con, capite? La presenza di, ecco, l'educazione per maniere.
Questo è chiaro. L'unica cosa, abbiamo sempre parlato della funzione pedagogica dei personaggi nel Vangelo.
Sì.
E ora, non so, vorrei chiederti, non capisco proprio la funzione, quale funzione hanno questi apostoli che non capiscono niente del cibo di cui parla il Signore, mentre è chiaro che la samaritana capisce, no? Viene portata a desiderare quest'acqua, che poi
l'importanza di Dio.
Negli apostoli, direi, resta un fatto di parentesi, che non afferma niente. Quindi, beh, quale funzione posso dire? Forse non dico dal testo del Vangelo.
Quindi, il Signore semina gli argomenti, la semina non richiede l'intelligenza di la comprensione, capirai poi, tu sì, terreno che accoglie il seme. Accogliere il seme, così accoglie la mano di Dio. I discepoli stanno ad ascoltare le lezioni che Gesù dà per tutte le generazioni, che si avranno tutte le generazioni. Di fronte quindi alla voce di Dio, noi siamo sempre deficienti, capite? Però come la samaritana che scambia l'acqua di cui gli parla con l'acqua che la interessa. I discepoli che sono deficienti in quanto scambiano il cibo di cui gli parla con il cibo che loro interessa. Capite? Però attraverso tutte queste lezioni qui che gli dà, ci perfeziona, ci conduce sempre a delle tappe progressive fino a, per cui il terreno che riceve maturerà a Pentecoste noi ritroveremo questi discepoli. E come giungono questi? Come detto tutta la nostra vita poi dopo si conclude in un pensiero, in un desiderio, il desiderio di Dio. E dico, ma attualmente noi siamo esposti perché Dio ci dà tante lezioni, però quando serve l'agonia, ecco, in quel desiderio matura tutto. In quel giorno di Pentecoste, ricevendo lo Spirito Santo, abbiamo la maturazione di tutto quello che è stato accolto. Loro non capiscono, però accolgono queste lezioni. A Pentecoste, no, alza, guarda, quell'argomento, quel tale giorno, dopo l'incontro della Samaritana, volevo dire questo, parlo poi di questo. E hanno l'intelligenza di, ma l'intelligenza viene a Pentecoste con lo Spirito Santo.
Scusa, però secondo qui me segni. noi abbiamo dover essere giusto di fermarti sulle parole di Cristo, che è la rivelazione di Dio, ma anche sui personaggi che rappresentano l'umanità, rappresentano noi, il momento della nostra anima, della nostra ricerca. Quindi è legita perlomeno la domanda che cosa rappresentano per me, per esempio questi discepoli, che non capiscono assolutamente niente del cibo di cui in quel momento parlano.
Questi discepoli rappresentano strano, come la samaritana rappresentano strano. Però questi discepoli arrivano con una provvista di pane dopo l'incontro con la samaritana, di Gesù con la samaritana. Quindi rappresentano la nostra anima che arriva a Gesù
con
problemi materiali, ma dopo certe lezioni, dopo che Gesù ha dato certe lezioni. Ecco, allora è questo, vedi? Noi dobbiamo sempre ritrovarci tenendo presente quello che è avvenuto prima, perché anche la della samaritana è stato un seme nel nostro terreno. Dopo questo seme abbiamo un altro seme e poi un altro seme. Quando vedremo con spirito di verità, possedere la verità, avere in noi la spirito di verità, ritroveremo queste seminagioni progressive, per cui lui parlava con tale personaggio ed era la mia anima, ma poi successivamente, capisci, parlava con l'altro personaggio, ma era ancora la situazione della mia anima in
dopo aver maturato quello,
ecco
la progressione. Dio, però, opera, un motore fa per esempio dei numeri, perché il numero 1, 2, 3, 4, 5, è tutta una progressione. Nel numero 2 tiene come il numero 1, nel numero 3 come il 2 e 1, non smentite, non è che è il nostro stile, ma presuppone il suo rappresentante. Ora, Dio sta costruendo in noi un universo di grado, un universo. Ora, in quanto universo, non smentite, mica, Dio non fa per salti, Dio per comprensione. Però noi attualmente subiamo i salti, diciamo così, ma quando arriviamo nello Spirito Santo troveremo la comprensione lineare di tutta l'opera di Dio, capite, che si è abbassato, fino a tutta la nostra vita, diciamo, solo presa dagli argomenti materiali, e a poco per volta, con la terra, attraverso, e ci ha condotti fino in alto, fino a quell'anima che ti dà la chiave di tutto, nel fine, che è la possibilità di comprendere. Allora si vede, esempio, la vetta, e si vede, guardando giù, si vede era tutta la trama del sentiero, tutte le vigilie che si sono potute fare per arrivare sulla vetta. Prima, quando si camminava in basso, non si riusciva a capire questo sentiero dove portava, eccetera, quando tutti in alto si vede. Così lo stesso. Quindi sono tutte, noi vediamo un sentiero unico, in Dio ce l'abbiamo un sentiero unico, il sentiero unico è fatto pure di tante tappe. Queste tante tappe sono fatte di tanti incontri, di tanti quadri, come l'universo, fatto di tanti quadri. L'universo è una cosa sola, però ne vediamo tanti quadri, abbiamo il quadro dell'albero, il quadro della montagna, e tra l'albero e la montagna, per noi, però c'è un salto, quindi tra l'acqua, tra l'uomo, eccetera, ci sono dei salti. In Dio vedremo tutto unitario, c'è tutto uno sviluppo unitario, è una lezione, è un parlare, è un parlare. Ora, il parlare di Dio è, diciamo, è terribilmente unitario, capite? Perché si un pensiero unico, in tutto lui parla. Tutto unitario, c'è tutto un sviluppo unitario, è una lezione, è un parlare, è un parlare. Ora, il parlare di Dio è, diciamo, è terribilmente unitario, capite? Perché è un pensiero unico, in tutto lui parla solo il suo verbo, quindi è un unico pensiero, attraverso questo unico pensiero che lui parla, diciamo, attraverso tutte le nostre deficienze e raccogliendo anche tutti i nostri peccati e questi mali, lui, attraverso questo unico pensiero che svolge con noi, ci conduce alla sua presenza, ti conduce e ti educa a restare con lui perennemente, affinché dove sono io siate anche voi, possiate essere anche voi, è una permanenza eterna, devo restare sempre. Comprendi? Tu pensi che Dio ci crea niente, quindi che vuol dire che noi partiamo da un niente, e attraverso il suo parlare lui ci sostiene, capisci, di gradino in gradino, fino a portarci a questo infinito che comprende l'infinito, che permane con l'infinito, che resta sempre con Dio, che vede tutto in Dio, e dopo qui non si discende più, non si vuole discendere più. Perché si trova qualcosa in più in cui si comprende tutto, non c'è niente che vada perduto, in Dio non c'è niente che vada perduto. Se noi restiamo che sia il nostro io, perdiamo tutto, e il Signore dice, anche quel che voi credete di avere, vi sarà tolto. Ma se invece noi chiediamo a Dio, però assolutamente non perdiamo niente, ritroviamo tutto, e tutto centuplicato, reso spirituale, reso eterno, reso presente. Non è una perdita, si va verso un più, è quello che dico, noi, per andando verso l'eternità, andiamo verso un più, non verso un meno. Perché devo lasciare questo? No, tu non lasci niente. Attualmente lasci perché in te maturi un desiderio unico, questa capacità di stare con Dio, di conoscere e di scoprire la presenza di Dio. Ma in quello, perché Dio ha la ragione di tutti, tutto. Però, di ogni istante, perché tutto è in Dio, e Dio è l'essere, la verità, quindi quattro verità, e colui nel quale c'è il motivo, la ragione, la giustificazione di tutto. Noi troviamo Dio, troviamo proprio tutto, se non si va verso niente, non è una privazione. Agli occhi nostri, siccome perché il nostro io, diciamo, quelli sono stati privati di, diciamo, ma io perlomeno vivo ancora qui, l'altro non vivo più, sei tolto, l'altro vive molto più di te. Solo che passando una dimensione superiore, tu non arrivi a una dimensione superiore, sei tu che non vedi, l'altro ti vede, l'altro vede di più e vede ancora te, e vede tutto questo mondo qui, e partecipa in tutto questo mondo, capisci? Non partecipa in Dio, tu invece partecipa in questo mondo, non partecipa in Dio, quindi sei tu di te, quindi non giudicare, come se volessi giudicare per un panorama quando sono in metà strada, nella sede del monte, quando sono sul valle, dico tutto il mondo è così, no, guarda, sali su, vedi che il mondo è molto più basso, quindi dico, quella che sali su prima ha perso la valle, no, no, lui andando prima ha ritrovato la valle e ha ritrovato qualcosa molto di più di quel che tu hai, quindi è una valle. Quindi,
sono diventato uno scritto. Una cosa pretensiva. È una battuta, non è una vera.
Ma trovo che anche la famiglia samaritana che sta fondando i discepoli. E chiedo se può anche essere una lezione, quindi stendere proprio questa cosa per rimanere nella scuola, non per andare a questo lato, ma proprio perché per rimanere in quell'intimità col Signore, in quel momento sono
davanti la parlato questo, però. Come dico, abbiamo che interpretare questo servizio, credo, perché per non dover affrontare la presenza di altri.
Che l'avrebbero portata via, per esempio.
Sì. Però non ci insegna come si fa a restare quel mangiare, quel assimilare di cui parla Gesù, quel cibo, che è la condizione per restare con... Come dico, qui non possiamo giudicare la samaritana e capisce che... Il Signore l'avrà insegnato ultimamente, però le lezioni poi le dà per ognuno di noi e quella tappa successiva ci insegna. Prima, attraverso l'acqua, ci insegna a scoprire la presenza, attraverso il cibo, ci insegna ad assimilare questa presenza in modo da poter restare con questa presenza. E siccome lui dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, per questo dice per noi, perché noi sappiamo che fin tanto che il nostro cibo non è fare la volontà del Padre, noi, anche se scopriamo la presenza, non siamo instabili, non abbiamo stabilità, e quindi abbiamo bisogno di imparare a fare. Ora, siccome noi poi dopo viviamo di cui ci mettiamo, e dopo qui sta preparando il grande discorso del pane di vita, di quello che fa Gesù, no? Per cui ognuno vive di ciò di cui si nutre. Chi mangia di me vivrà di me. Ora, evidentemente questo mangiare non è un mangiare materiale, quel mangiare è proprio assimilare, ma quello assimilare vuol dire imparare a fare quello che fa, capite? Quello che fa Dio. Perché la condizione per restare è poi che il padre genera il figlio, quindi imparare a generare in noi il figlio, perché stando generando il figlio restiamo la presenza di, perché è il figlio che è presente da. Comprende? Il figlio è presente là, soltanto se noi generiamo il figlio, come il padre genera il figlio, ma noi non possiamo restare presente il padre se non impariamo a generare in noi il figlio. Perché soltanto, come dico, generando il figlio, restiamo alla presenza del padre, perché il figlio è alla presenza del padre. Tutti gli altri non sono alla presenza del padre, eh? E soltanto come figlio si resta presente del padre, si viene tutto pensiero lì.
Fare ciò che lui fa vuol dire generare il bene.
Ma quello non siamo noi che dobbiamo imparare, è restando nel pensiero del padre che il pensiero del padre.
E lui
perché, come dico, noi impariamo a fare, capisci? Quello che fa colui che abbiamo davanti, guardando lui. Non è che io mi metto adesso in parte, guardando colui che ho presente. Quello che ho presente è un centro di vita, Dio poi è un centro di creazione, capisci? Allora, restando alla presenza di, ecco per cui non possiamo restare alla presenza senza fare quello che fa l'altro. No, lo vediamo.
Ma Dio che lo fa in noi.
Ma certo. Ma è come, non so, come dicevo prima, non so, il bambino che guarda il padre fa il falegname, il bambino se lo mette con un pezzo di legno a fare, ecco. Vedi perché? È per restare con il padre che fa quello, perché se non facete quello che fa il padre non resta con. Noi vi siamo mai domandati perché c'è tutto questo processo di imitazione. Ma l'imitazione è soltanto per poter restare con, perché il nostro problema è quello. Noi siamo animati dal bisogno di restare con, di fare una cosa sola. E il bisogno di fare una cosa sola ci porta a fare lo stesso quello che fa l'altro. E come molte volte dico, però mi posso camminare con un'altra persona soltanto in quanto vado nello stesso luogo dove va quella persona lì. E quello vuol dire andare nello stesso luogo che fa quella persona, e fare quello che fa quella persona. Magari sono diviso, anche se ho incontrato quella persona, ma è come un incrocio di due strade. Quindi io cammino così, l'altro cammino così, mi incontro un momento e poi ci salutiamo e l'altro va e siamo per 5 minuti dopo siamo da lontani, soltanto camminando verso la stessa meta. Quindi vede che il fine che unisce, qui cosa vuol dire il fine? Di fare quello che fa l'altro. Quindi io posso essere compagno, e qui è un problema che di Eva e Adamo, per essere compagno è lo stesso fine, ha dato lo stesso fine. Noi possiamo essere compagni di in quanto camminiamo verso lo stesso luogo che pensa dell'altro. Ma se non camminiamo verso lo stesso luogo, verso la meta, no? Quindi possiamo essere fisicamente uniti, capisci? Ma fisicamente siamo non lontanissimi, anche possiamo avere la stessa famiglia, perché soltanto e vedete che ecco quello che sollecita a fare quello che fa l'altro è il bisogno di unione, altrimenti già siamo disuniti. Quindi è il legame d'amore che unisce, e questo legame d'amore è dato proprio da questo, capisci? Questo bisogno qui. Allora, se noi, prima dobbiamo imparare a superare noi stessi, per arrivare a capire che Dio, la presenza di Dio, come abbiamo visto qui, no? Passare dalla nostra ambizione, dal nostro sapere, servata, al vero sapere, quindi passare per questa fase della cecità, insomma, per arrivare poi alla scoperta della sua presenza, e poi a permanere, per arrestare la sua presenza. Ecco, per cui, se vogliamo stare uniti a Dio, dobbiamo imparare a fare quello che fa Dio. Vede che guardare a ti porta a essere come? Ovviamente uno non è perseverante nel guardare fino a capire che cosa fa l'altro. Vedete che non ha capito l'importanza dell'altro. Un bambino, un figlio, ha le pisoie, vuole tutta l'importanza del padre, capite? Il giorno in cui non si capisce l'importanza del padre, non si può ancora capire di fare quello che fa il padre. Soltanto fin tanto che ha ammirazione per il padre, il bambino è portato a fare quello che fa il padre. Il giorno in cui lo scade, il valore del padre, lui non vuole più fare quello che fa. Non, perché? Ma perché non si preoccupa più dell'unione col padre. Non è più, capite? Ora anche qui, vedete? Noi possiamo imparare a fare, in generale, il verbo, il figlio di Dio, noi, solo in quanto abbiamo questa, scoperto l'importanza di Dio per noi, il grande valore che ha per noi per restare la presenza di Dio, l'importanza per tutto, per la nostra vita. Però che noi siamo, se noi siamo convinti di questo, noi non ci potremo nemmeno di restare, perché? E invece non la diversità. Però il fatto di capire magari che Dio è un essere grande e onnipotente che può fare tutto, per cui ci rivolgiamo a Lui per avere l'aiuto per fare quello che vogliamo noi. E vede quando siamo lontani da questa vera concezione. Perché noi tendiamo a capire, strumentalizzare un essere potente non per imparare a fare quello che fa Lui, ma per capire, realizzare e fare quello che vogliamo noi. Quindi magari siamo figli di altri padri, addirittura ci rivolgiamo a Lui per ottenere, capire, di confermarsi in questa figliolanza di altri padri o di altri maestri, lontano da. Quindi qui naturalmente la convinzione dell'importanza del valore, del grande amore per eccetera, ci conduce a desiderare di capire quello che fa l'altro e di imparare a fare come fa l'altro, come si comporta l'altro. Per cui non so, la generazione del verbo in noi, diciamo, è il primo passo, no? Dopo aver incontrato la presenza, per restare con, no? Ma questo poi dopo porta a tutto il processo dell'incarnazione del verbo, cioè a fare come fa Dio con ogni creatura, all'amore verso ogni creatura, capite? Perché Dio si comporta così, quindi era a generare il vero dono verso le creature, come lo genera Dio, non quindi come lo possiamo capire noi. Quindi viene tutto un modo di trattare verso gli altri, ma molto infinitamente diverso. Capite? Che noi invece dobbiamo trattare umano. Non c'è l'amore del prossimo così, come si può dire, capite? No, è tutto una cosa diversa. Perché si opera verso il fratello, verso il prossimo, come opera Dio, in quanto si tende a generare come l'incarnazione del verbo, come il verbo incarnato, opera così, con quella nettezza, in cui diventa solo testimoni in tutto, che il vero valore è Dio, per portare tutto a Dio. Quindi per rifare diciamo, tutto il cammino, capite? Di nuovo dal nulla verso e collaborare con Dio.
bisogna arrivare a concordare con Gesù quando dice il mio cibo è la volontà del Padre mio. Nel momento che tu hai scoperto che la tua vita è quel cibo lì, la devi avere.
Insomma, tutto quello che Gesù dice, lo dice affinché un bel giorno diventi il nostro parlare. Il suo parlare sia il nostro parlare.
E diventi il nostro parlare.
Cioè, ma un parlare non a parole, perché noi possiamo ripetere, capisci, magari infinite volte al giorno queste stesse parole, ma senza l'anima, eh? No, adesso un parlare interno, cioè un parlare interno di convinzione, e l'espressione pura, quando uno è veramente convinto una cosa, non ha bisogno di dire quelle parole, no? Ma se la sente cantare dentro, perché sono proprio quelle parole autentiche del suo vivere, allora c'è l'espressione. Allora, comunque con la faccia abbiamo queste parole, perché lui è convinto di questo. Tutto questo è un
pochino. Sì? No, invece che valore pensi. Mi sarà forse il padre che si è affidato al figlio come esempio, vuol dire che invitando il figlio arriva solo a incontrare il padre. Invece no, lei dice che il padre, cioè noi dobbiamo invitare il padre per fare la cosa.
Sì. No, un momento, no, giusto quello che dice lei, nel senso che noi incontriamo prima, cioè il momento, prendiamo prima, noi non possiamo arrivare al figlio, cioè al verbo di Dio incarnato, incontro, non possiamo arrivare se già non abbiamo messo in noi il desiderio e non siamo convinti del desiderio di conoscere il Padre. Perché Gesù dice, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Allora, abbiamo prima tutto un lavoro, che è il lavoro di Dio, diciamo, in noi, senza di noi, Antico Testamento, no? Universo, creazione, elezione, città, la legge, il mondo. Adesso poi ci convince della necessità di conoscere Lui, di cercare Lui, perché tutto di noi, attraverso il processo della nostra vita, lui ci convince che tutto di noi dipende da questa conoscenza. Fin tanto che noi non diventiamo dei cercatori di Dio, noi siamo incapaci ad incontrare il Cristo, e anche se lo incontriamo male, ecco, in modo deviante. Soltanto nel giorno in cui diventiamo, scopriamo l'importanza di conoscere Dio per noi, cioè diventiamo dei cercatori di Dio, ecco, siamo su quell'orizzonte in cui possiamo incontrare il Cristo. Per cui incontrare il Cristo dice, ah, ma era proprio questo io di cui avevo bisogno, aspettavo questo, avevo bisogno di uno che aiutasse me ad arrivare là dove io voglio arrivare. Ma a questo punto la creatura sa benissimo quello che vuole, eh? Fino a che noi nel tempo non sappiamo come mettere quello che vogliamo, non siamo preparati in conto con questo. Ora, tutta la frase antica è tutta fatta per insegnare a noi quel che dobbiamo volere, l'orientamento va. Allora, come per incontrare Cristo dobbiamo sapere quello che vogliamo. Sapete che vogliamo, se noi vogliamo Dio, cioè diventiamo dei cercatori di Dio, incontrando il Cristo, cioè, era questo che aspettavo. Noi non aspettiamo qualcuno se non sappiamo quello che vogliamo. Ma sapendo quello che vogliamo, incontrando quel qualcuno che risponde alla nostra attesa, oh, ma era questo che volevo. Ecco. Allora qui cominciamo ad unirci. Non abbiamo ancora capito che lui sia figlio di Dio, siamo in chiaro. Ma è uno che viene a me parlando e donandomi quello di cui io ho bisogno. La mia anima aspetta quello, aspetta quello. Nessuno ha mai parlato come te. Io non so chi tu sia, però so questo, che nessuno ha mai parlato come te. E cioè, mi dà quello di cui io ho fatto. Mi dà quel pane di cui io parlo. Allora, seguendo il Cristo mi porta al Padre, che io già desideravo, perché l'avevo ascoltato, avevo obbedito alla giustizia. Portandomi a conoscere il Padre, è lì che con la conoscenza del Padre scopro poi chi è che mi ha condotto, scopro il Figlio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Figlio, il Padre è chiuso, inaccessibile. Capite? Nessuno conosce il Padre. No, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale, ecco la scappatoia, diciamo così, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelare. Per cui nessuno sale in alto se non quello che discende dall'alto, capite? Quindi, e noi attraverso il Figlio possiamo arrivare, non a conoscere il Figlio, perché nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Noi attraverso il Figlio possiamo arrivare a conoscere il Padre. Nel Padre scopriremo, quel giorno, dice, conoscerete chi sono io, finora non avete mai pregato il mio Dio, se non mi conoscete. Io non posso pregare il nome di uno che mi conosco. E finora, dice, lui e i suoi discepoli, ecco i discepoli, dopo 3 anni, alla fine della sua vita, finora non ho mai pregato il nome di uno. quel giorno, ecco, quello sarà il giorno in cui capirete come siete figli, perché nel padre si conosce il figlio. Ma come si conosce il figlio? Capite? Generando. Ma ora, i passaggi non si possono saltare, con Dio bisogna rispettare, si cammina a senso unico, ma bisogna rispettare i tempi di Dio. E i tempi di Dio sono proprio questi passaggi, capite? Cioè, prima bisogna maturare in noi, il bisogno di Dio, perché Gesù dice, nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, ma dice, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. I passaggi sono obbligati, per quello che si va a senso unico. E fin tanto che io non ho maturato in me la convinzione che devo cercare prima di tutto Dio nella mia vita, perché questo è il mio vero bene, io sono immaturo per incontrare Cristo. Anche se vado in chiesa tutti i giorni, faccio comunione tutti i giorni e mi reputo religiosissimo, non sono maturo per incontrare Cristo. Come dico, lo incontro mai, in modo italiano. Se ho incontrato il Cristo, devo sapere che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Per cui abbiamo questa esclusività, diciamo, capite? Per cui devo seguire il Cristo, diciamo, tappa per tappa, e allora faccio molto tesoro di ogni singola parola che Lui mi dice, di ogni singola lezione che Lui mi dà, perché è molto preziosa, perché è un gradino che mi conduce sulla vetta, quella vetta alla quale spero io voglio arrivare, che mi sto molto a cuore. Comprendi?
Guarda, c'è un pensiero, non so se prendo molto tempo, ma che mi pare, così intanto mi pare di intuire, ma non c'è molto profondità. Alla fine dice che il raccoglitore del Messico che il suo salario ne gode, e gode con lui il seminatore, cioè il Dio. Ora, non vorrei fare una questione, non è solo questa filosofia, proprio di cercare di approfondire il senso di questo, perché non posso pensare Dio come soggetto di un'emozione umana come la gioia, indubbiamente. Nello stesso tempo penso sia molto importante capire come Dio faccia nei confronti dell'anima per vedere quale rapporto corre tra noi e Dio, non so misurarsi, perché quando siamo di conoscenza siamo con questo. Quindi in che senso dovremmo interpretare questa gioia di Dio?
Come compimento. Compimento di Dio.
Compimento di Dio. Forse che Dio prima però non gode Dio.
No, ma godere è una forma antropomorfa che non è di Dio.
Ma Dio comunque è in uno stato di bene.
Comunque Dio,
dell'uomo.
Dio vuole che noi arriviamo a una certa cosa. Il momento in cui siamo arrivati, come dire, ha avuto una soddisfazione di quello che era il suo programma, il suo disegno. Naturalmente non è che Dio abbia un godimento umano.
Il godimento non ha qualcosa di aggiunto, per noi è un'emozione, per Dio è un po'.
Sì, insomma,
è in noi che corre Dio, eh? Non solo le religioni, è in noi che corre Dio, cioè, in noi diciamo, troviamo la gioia di Dio,
che consiste
nel compimento del disegno di Dio, cioè il compimento del disegno di Dio in noi, però è Dio che sorride a noi, ma è in noi, cioè, è il dire, vieni servo beato, servo onesto, servo giusto, perché hai fatto quello che volevo io, e l'approvazione entra nella gioia del tuo Signore,
la conferma
in noi, non in Dio, capisci? Come viene in questa
serie, non è che, ecco, io sento
Dio, no, dire io, come io gioia... aumenti o diventa la gioia, perché allora dico, beh, io faccio una presa a Dio, capisci? Diventa, me ne vado all'inferno, e così
dire, sì, Dio è
sorrido,
gode.
No, la gioia è in noi, in quanto, ecco, la parola è bella delle cose, dei talenti, dice, entra, servo fedele, nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia del tuo Signore. Sì, il governatore senza città, entra nella gioia del tuo Signore. Vedi, quella gioia del tuo Signore, in quanto la creatura si sente approvata, beata, perché la nostra tristezza è nel non sentirsi amati, nel non sentirsi conosciuti, nel non sentirsi giustificati. Ma la gioia è nostra. Cioè, è il sorriso di Dio su di noi, per cui la gioia è nostra. La gioia nostra, capite, prende a vedere
quella che viene chiamata la benedizione.
La benedizione di Dio, l'approvazione di Dio. L'approvazione di Dio. Per cui, vedi, fin tanto che noi agiamo nel pensiero del Dio, noi non ci sentiamo, e la tristezza nostra, e poi la tristezza della nostra solitudine, capite, per cui non ci sentiamo conosciuti, non ci sentiamo amati. La gioia della creatura è quella di sentirsi pensata da un altro. Di non essere lei a pensare, ma di sentirsi pensata da. Per cui direi tutta la sua gioia, direi, sta nel far niente, nel sentirsi che c'è tutto l'altro, capite, che fa me.
Quindi ecco, io in questo
e questa stato... è la parola, tutto approvato da, no? Approvato da è quella la gioia.
Quindi in questo
perché,
stato...
Perché provoca noi gioia, perché provoca noi gioia.
Quindi in questa condizione l'anima si sente collegata a Dio.
Collegata a Dio,
ecco, potere al potere, ma sa di
essere. E lì vedi, per cui la creatura che conosce Dio, ma non fa, ma minimamente, diciamo così, un atto autonomo, nel senso di dire, ma non lo fa nemmeno, capisci? Per qualche cosa non fa, perché? Ma perché quell'atto autonomo le crea un'infinita tristezza nei riguardi di Dio. Capisci? Perché la strada è la vita. Perché ogni pensiero nostro, autonomo, ogni azione, ogni parola nostra, autonoma, non secondo Dio, no? Ci fa sentire la tristezza di Dio, la lontananza da Dio, cioè non ci fa sentire più pensati da Lui, conosciuti da Lui, amati da Lui. Ora quando io mi sento amato da, ecco, mi sento solo, mi sento triste, mi sento lontano, non sono più pensato da, e la gioia è questa.
Ecco, ti ho fatto questa domanda proprio perché mi è anche venuta in mente quando si parlava della gioia del Signore con quella del raccoglitore della messe, di quante volte noi è stato detto, fai contento Dio, per esempio.
Però anche Gesù stesso dice io faccio sempre quello che piace al Padre, capisci? Comprende? Ma siamo in questa terminologia qui, insomma, è un parlare umano che indubbiamente
è l'unico parlare che noi abbiamo, non abbiamo
Dio scende, Dio scende sul livello nostro per parlare, vedi che la comunità parla dell'acqua, diciamo. I suoi discepoli parla del cibo,
non trovo importante, la conferma.
Comunque se noi abbiamo detto
è l'approvazione, cioè sostanzialmente la gioia nostra.
Sì.
La vera gioia nostra è la gioia di Dio. In quanto ci sentiamo approvati da Dio. Quando facciamo qualcosa non secondo Dio, siete perfetti con questa cosa, quando facciamo qualcosa non secondo Dio, noi praticamente facciamo la nostra tristezza. Comprendo. Perché facciamo la nostra solitudine, non ci sentiamo più in sintonia con, e non riceviamo più. Per cui non ci sentiamo lontano, Dio astratto, c'è un Dio nel cielo. No, guarda, non c'è Dio, non è nel cielo, Dio è vicinissimo a te. Sei tu che sei lontanissimo. Comprendi? Perché la tua lontananza è effetto di tutte quelle azioni, di tutte quelle pensieri, di quelle scelte che tu hai fatto senza interrogare Dio, non secondo Dio. E questo ha provocato tanti muri di distanza, capisci? Ti ha creato, ti ha allontanato molto. Dio è vicinissimo, ma tu non lo senti. E tu non senti. Allora cominci invece a fare qualche cosa secondo Dio. Per cui dico, comincia ad aprire il tuo cuore al povero e già la luce si fa in te. Cosa vuol dire questo? E comincia a fare qualcosa secondo Dio e già sentirai il tuo vicino. E cammina sempre facendo qualcosa secondo Dio e lui lo troverà sempre più vicino. A un certo punto dove troverà, ecco, capisci, legato la gioia di Dio in te. E la tua gioia perché capisci? Cioè Dio ti educa a poter essere sempre conosciuti da Dio, poter sempre quindi essere secondo Dio in modo da poter essere approvati da Lui, pensati da Lui. Ma non quanto Lui, Dio abbia voluto, voglia pensare noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno di sentirci pensati da.
Non essere autonomo.
Perché la mia autonomia, io credo, mi vanto, la mia personalità, la mia autonomia, è una creatura. Capite? Perché la mia autonomia mi rende incapace di sentire l'amore dell'altro. Io sono povero, no? Capite? E Dio mi offro, diciamo, per essere amato. Capite? Più un professore di nulla, è come qui diceva lei, no? La nostra deficienza, la nostra piccolezza, e la attrae il Signore. Questo perché più noi sentiamo il nostro niente e più Dio ci riempie di sé, ma più noi vantiamo qualcosa di noi, sono io che ho scoperto, ecco, io che ho trovato, e ora hai fatto il tuo danno, hai fatto la tua rovina, perché ti sei reso, non che tu abbia rovinato Dio, Dio è una verità, capite, eccetera, inscalcibile, eccetera, è logico, ma sei tu che ti metti in una situazione per non poter più essere pensato, conosciuto, amato dall'altro, perché ti sei riempito troppo di te.
A questo punto, allora, scusa, la gioia di Dio, la gioia di cui parla il Vangelo, non può mai confondersi con quello stato di soddisfazione della creatura, con l'emozione della creatura, la gioia. Mai. Cioè, quando io dico sono soddisfatto, sono contento, sai, sono fatto un'emozione, io fermo di Dio, non è secondo Dio.
Sì, non è,
non è la gioia, non è la gioia di Dio.
Non è la gioia di Dio è soprattutto pensiero, soprattutto spirito, perché soprattutto per sintonia qui, perché con Dio è del fare che sono Dio. No?
Ecco, però potrebbe essere un ripiegamento sul
nostro io. No, adesso non capisco bene lui. Perché quando tu hai fatto qualcosa che è in linea con quella che è la volontà di Dio, tu ti senti felice. Ma non è un senso di orgoglio, è un senso di ringraziamento verso Dio.
Come succede questo? Perché è una fase di sentimento, come succede questo? Cioè, io desidero una cosa, la ottengo e dico guarda di come buono. Comprendi? E sono io che faccio il cazzo di
fare. Quello lo tieni quando nel pensiero di Dio sei stato capace a perdere.
No, poi è vero.
Tu hai perso le cose, ma tu ti senti felice. Io non è che non faccia niente, però lo tengo un pochino, certo di... Adesso va bene, aspetta. Certo, quando...
Si è portati a considerare la preparazione interiore necessaria all'incontro personale con il Dio che viene, poiché Dio viene nella vita di ogni uomo. Tale preparazione, abbiamo visto, consiste nel togliere il nostro io dal centro dei nostri pensieri e della nostra vita per mettervi al posto il pensiero di Dio. Per questo è necessario spianare i monti di superbia che portiamo in noi, abbattere i desideri di vanità, riempire i vuoti d'anima, raddrizzare in noi la voglia di Dio e togliere tutto ciò che ci impedisce di pensare a Lui, di occuparci di Lui. Tutto ciò è necessario affinché la sua venuta non abbia a trovarci impreparati e a provocare in noi la fuga. E sarebbe una fuga non solo da Dio, ma anche da tutte le sue opere, da tutte le creature, da tutto l'universo, poiché in tutto c'è Lui. Questo fu l'argomento della nostra meditazione sul Vangelo di domenica scorsa. E poiché i fatti interiori non si vedono e non si toccano, e i propositi possono restare solo propositi senza diventare vita, lasciandoci nell'illusione di aver operato la nostra conversione, Dio ha abbinato ad ogni scelta interiore un banco di prova esterno come segno della sua autenticità, affinché ognuno provi se stesso e misuri ciò che veramente porta dentro di sé. E questo è l'argomento del Vangelo di domani. La gente chiedeva a Giovanni: che cosa dobbiamo fare? Quello che avvenne allora per la preparazione delle genti all'incontro con Cristo, salvezza di Dio, fu un segno di ciò che deve avvenire nella vita personale di ognuno di noi per preparare in noi la via a Dio. Fu lezione personale per ogni uomo, poiché ogni uomo è chiamato ad incontrare Cristo. Di qui l'attualità di Giovanni e del suo messaggio. Alla richiesta della gente, Giovanni rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha di che mangiare faccia lo stesso. Era il banco di prova della conversione degli animi, il segno cioè dell'aver infilato la strada giusta e dell'aver messo Dio al suo giusto posto in noi, poiché se prima, pensando al nostro io, siamo diventati un centro di egoismo, di accaparramento, di possesso, per cui quando si ha una tunica si pensa ad averne due, e quando se ne hanno due si pensa ad averne quattro, senza un termine possibile, poiché il nostro io acquista valore quanto più riesce a possedere, quando poi si è posto Dio al centro della nostra vita, si diventa creature d'amore, che partecipano agli altri tutto ciò che hanno, poiché l'amore acquista valore quanto più dona. È l'inversione di marcia chiesta a tutti, appunto conversione. Anche coloro che avevano potere di esigere delle prestazioni chiedevano: e noi che cosa dobbiamo fare? Giovanni rispondeva: non pretendete niente di più di quello che vi è stato fissato. Cioè, non lasciatevi guidare dal guadagno strumentalizzando le persone alle vostre ambizioni. È il desiderio del denaro, del benessere, delle comodità ad indurire i cuori e ad accecare le menti, facendo fallire tutti i richiami dello spirito alla vita semplice, all'amore, al sacrificio, al superamento di se stessi, poiché quanto più crescono i beni, tanto più crescono le ambizioni e si perde la pace, la libertà. Soprattutto si perde la disponibilità interiore a cercare Dio e quindi l'anima buona. Anche coloro che erano dipendenti e prestavano la loro opera dietro ricompensa chiedevano: e noi cosa dobbiamo fare? Giovanni rispondeva: non accusate nessuno e accontentatevi della vostra paga. Quanto siamo lontani noi oggi da queste parole che lo Spirito di Dio faceva dire Giovanni, anche se noi continuiamo a mettere l'etichetta di cristianesimo sulle nostre pretese e sulle nostre lotte per cose che passano. Ma se anche sull'etichetta mettiamo il nome di Cristo, la sostanza che sta sotto è ben altra, e per scoprirla basta che ci confrontiamo con questa pagina di Vangelo. Giovanni, questo gigante della giustizia e dell'autenticità, questo più grande dei profeti, ci insegna che per prepararsi all'incontro con Dio bisogna fare esattamente il contrario di ciò che si fa nel mondo. Siamo vissuti pensando a noi, dobbiamo vivere non più pensando a noi, non più parlando di noi. Il nostro io non è Dio e non deve essere un idolo né per noi né per gli altri. Abbiamo vantato i nostri diritti, cercato il nostro prestigio, seguito le nostre ambizioni. Dobbiamo umiliarci. Abbiamo accumulato ricchezze e ci siamo esaltati. Dobbiamo dare via quello che abbiamo e ritornare ad amare la vita semplice ed umile. Abbiamo accusato, dobbiamo scusare. Abbiamo seminato la lotta e l'invidia, dobbiamo togliere ogni motivo di discordia e seminare la pace. Ci siamo divisi in nome degli interessi, delle scelte di classe, della politica. Dobbiamo riunirci in nome di Dio, prima che si riunisca la morte. Tutto questo, sia chiaro, non è ancora la vita e non è ancora cristianesimo, è solo la premessa alla vita. Non è la vita, ma è la condizione per trovarla. La vita, il cristianesimo, stanno in colui che viene, in colui che ci immergerà nella conoscenza di Dio e nell'amore. Conclusione. La vita ci è data per cercare e conoscere Dio, per mettere in noi il pensiero di Dio in cima a tutti i nostri pensieri. È nella conoscenza di Dio che ci formiamo fino a quella pienezza in cui la luce della verità splende in noi e ci fa liberi. Non dobbiamo quindi lottare, fare la guerra tra noi, mangiarci a vicenda per questioni di denaro o di prestigio, o per invidia o per cose che passano, poiché tutto questo ci tiene molto lontani dalla conoscenza di quel Dio che fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi e manda la sua pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Ma dobbiamo sopportare ogni cosa affinché la luce di Dio in noi non si spenga e la nostra anima non venga meno, perché se la luce di Dio si spegne e l'anima si perde, tutto è per me.